per la meditazione di questa sera, per un certo periodo ho cullato l'idea di invitare qualcuno che fosse un pochino più esperto di me, ad esempio qualche prete che frequentasse gli ospedali, che curasse, stesse vicino agli ammalati in modo più continuativo di quanto posso fare io. Non mi è stato semplicissimo trovarlo, e allora mi sono detto, beh, forse è anche un segno che questa cosa la possa fare io, che la meditazione sul visitare gli ammalati io la possa offrire così ai miei amici, ai miei fratelli, a partire da due cose: uno, dall'esperienza, che comunque in parte c'è, magari non forte come chi sta quotidianamente con gli ammalati, e due, da un confronto con le scritture, quindi dall'aver pescato nel tesoro delle scritture una riflessione su questo tema e più in generale sulla malattia. Parto da questo secondo aspetto, parto da una riflessione sulle scritture, facendone quasi una rapidissima carrellata, in senso quasi cronologico. La prima volta che si parla di sofferenza nella Bibbia, di sofferenza fisica, la cosa è associata al parto, precisamente al parto di Eva. Dopo il peccato, Dio dice ad Eva che partorirà i suoi figli nel dolore. La prima immagine quindi che ci viene consegnata dalla parola di Dio è questa, che c'è un'associazione tra la sofferenza e il peccato. Sembra quasi che la sofferenza sia una conseguenza del peccato. Se non altro, certamente potremmo dire che la sofferenza non riguarda quindi una cosa solo fisica, ma anche spirituale. Subito dalla Genesi abbiamo chiaro questa vicenda, che c'è una radice spirituale che sta lì insieme alla manifestazione fisica della sofferenza. È come se le due non potessero mai essere sciolte, divise. Sofferenza fisica e disagio spirituale, fatica spirituale. Ora, questa idea, questa intuizione, è un'intuizione che velocemente ha portato chi leggeva la parola di Dio a pensare che quindi la sofferenza e la malattia fossero conseguenza di un errore morale, quindi fossero una specie di punizione da parte di Dio. È una cosa che sono passati più di 2000 anni dalla scrittura della Genesi e onestamente come retaggio noi ce la portiamo ancora dentro. Quindi se c'è in qualche modo una sofferenza, Dio ti sta punendo. C'è un'associazione tra la divinità e la malattia. Questo, guardate, è presente in tantissime culture antiche e culture ancora viventi. Chi di voi conosce qualche testo antico, conosce ad esempio l'Iliade, sa che come si apre l'Iliade con Apollo che manda la peste tra i greci. Quindi una malattia fortissima dipende da un intervento della divinità. Però questa idea di associare le malattie agli spiriti è ancora presente in tanti popoli del mondo. Io ricordo quando sono stato in India mi sono malato seriamente perché ho preso il tifo. In India, soprattutto le caste più povere, più basse, varia, associano una malattia ad un certo tipo di spirito. Quindi ad esempio il tifo lo associavano allo spirito dell'accoglienza, dell'ospitalità. E dicevano, forse tu non hai accettato bene la nostra ospitalità, per questo hai preso il tifo. Che ti fa fare un esame di coscienza, in verità. Poi diciamo che le cure sono state cure all'occidentale, quindi non sono uscito da quella malattia attraverso cure spiritiche, ma cure normalissime. Però mi colpiva allora, si tratta di una quindicina d'anni fa, che ci fosse ancora presente questa associazione fortissima. Una malattia è associata a uno spirito. Quindi non ci deve assolutamente sorprendere questa considerazione che c'è nella Genesi e il fatto che molti lettori della parola di Dio abbiano fatto questa associazione. Non la ritengo né scandalosa né credente. Allora, ritengo scandalosa per quello che erano i tempi, per come ai tempi si poteva leggere la parola. Col passare, con l'evolversi della rivelazione biblica, accade però qualche cosa di molto strano, perché c'è un libro nel quale si parla in maniera abbastanza aperta di malattia, ed è il libro di Giobbe. Che cosa accade nel libro di Giobbe? Accade che Giobbe si ammala, a parte il fatto che gli accadano sventure di ogni tipo, quindi la perdita dei figli, e la perdita dei propri beni, dei bestiame, però lui si ammala. E per la prima volta nella Bibbia, nel libro di Giobbe, si parla di persone che vanno a trovarlo, quindi che mettono in pratica questa opera di misericordia, visitare un ammalato. Sono persone che sono sue amiche, tre amici, e persone di Dio, cioè persone che hanno un amico spirituale, persone che hanno qualcosa dentro. Ora, l'esito della visita di queste tre persone spirituali amiche di Giobbe a Giobbe è un disastro totale. Cioè, le due realtà, quella di Giobbe malato e quella di questi uomini spirituali amici di Giobbe che lo vanno a trovare, non si incontrano mai. Sono come due linee parallele che non riescono mai ad avvicinarsi, perché questa gente va a trovare Giobbe e quello che gli offre come spiegazione della sua malattia è esattamente questo: tu hai fatto qualcosa che non funziona. E Giobbe si ribella dicendo: io sono sempre stato giusto, e qualifica questi suoi visitatori come consolatori molesti. Quindi noi abbiamo un libro a un certo punto della Bibbia che ci consegna questa idea che la visita agli ammalati è una tragedia. Non funziona, non funziona per niente. Soprattutto se la visita all'ammalato è fatta a partire da una posizione, questa era la posizione degli amici di Giobbe, di chi sa come stanno le cose. Gli amici di Giobbe offrono a Giobbe una spiegazione teologica ineccepibile, perfettamente fondata su tutta quella che è la teologia del tempo, e sono anche suoi amici, quindi ci sarebbero tutte le credenziali ideali per cui quella visita funzioni, no? Cioè c'è qualcosa di affettivo che li porta verso Giobbe, e in nome di quella cosa affettiva che li porta verso Giobbe gli vogliono dare un senso per la sofferenza. Ma l'esito di tutto quello è un conflitto tra lui e loro, e la Bibbia non lesina particolare nell'offrirci questa cosa, nell'offrirci l'idea che una visita così è inutile, fa più danno che bene, perché è come se chi visita l'ammalato si sente forte della sua condizione, sia di sanità fisica e corporea che di integrità spirituale. E da quel punto di vista è come se stesse più in alto dell'ammalato per dare qualcosa all'ammalato. E quindi esce da quella visita all'ammalato ancora più confermato nelle sue sicurezze. Come se chi visita l'ammalato si facesse forte della debolezza dell'ammalato. E questo è veramente catastrofico. E questa idea di Giobbe la recuperano in gran parte anche i salmi, moltissimi salmi in cui si parla di ammalati, fanno vedere che la visita all'ammalato è una cosa che non funziona. C'è il Salmo 41, ad esempio, che è il salmo di una persona ammalata, che ha una frase lapidaria e tagliente, dice: chi viene a visitarmi dice il falso, cioè dice parole false. Dice cose retoriche. È dentro il sangue questa frase. Ora, io credo che la coscienza di questo, la coscienza di non riuscire a essere all'altezza di un malato, tante volte colpisca anche noi, cioè ci afferra un po', non sapremo cosa dire, ci sembrerebbe di essere pieni di retorica. Non so quanto sia capitato anche a voi, a me è successo in modo molto molto crudo. Una cara amica, si chiamava Graziella, affetta da sclerosi multipla, un'atleta, Graziella era una grande nuotatrice. Quindi ci siamo allontanati per un po', ci siamo riavvicinati l'ultimo anno dopo la ci ha lasciato una decina di anni fa. Però per me quella fu una lezione molto salutare. E quando ho ripreso in mano il libro di Giobbe con quest'ottica, mi sono reso conto che la parola di Dio è sempre attaccata alla vita in maniera straordinaria. La parola di Dio dice la vita, secondo me, veramente. E noi rimaniamo con questo sapore in bocca che ci consegna l'Antico Testamento, che visitare gli ammalati non è per niente facile, non è una questione di cortesia, ed è ad altissimo rischio di retorica. Nell'Antico Testamento, ripeto, è una catastrofe la visita all'ammalato. Il Nuovo Testamento, cosa fa il Nuovo Testamento? Nel Nuovo Testamento si parla evidentemente di malattie. Pensate al Vangelo, le malattie sono descritte in maniera precisa, c'è la febbre, ad esempio, la suocera di Pietro era a letto con la febbre, c'è la lebbra, c'è la cecità, c'è la paralisi, quindi i paralitici, ci sono descritte una serie di malattie. Quando però si parla di una persona che per eccellenza dobbiamo considerare il malato, non si descrive che malattia ha, e cioè Lazzaro, di cui abbiamo letto il testo del Vangelo. Non si dice che malattia avesse Lazzaro, si dice che era malato. E quindi il Vangelo comincia a introdurre sottilmente una differenza, che è un conto dire io ho una malattia, è un conto dire io sono malato. Dire io sono malato è come fare riferimento alla dimensione più complessiva dell'uomo, più integrale. È come se quella cosa riguardasse non solo il fisico. E qui cominciamo a trovare una stranissima assonanza con la Genesi, quella che vi dicevo all'inizio, no? Non è una cosa che riguarda solo il fisico. Ora, quando Gesù viene a sapere che Lazzaro, il suo amico, è malato, non lo va a trovare. Il danno è questo, come se Gesù conoscesse benissimo la lezione del libro di Giobbe. Sta fermo nel posto dove è. Sta fermo nel posto dove è. E quando va a trovarlo, Lazzaro è già morto. È a quel punto che Gesù opera il miracolo e la gente dice a Gesù, ma costui non poteva far sì che Lazzaro non morisse. E Gesù, facendolo risorgere, che cosa dice? Dice che Lazzaro non aveva bisogno solo di salute, ma anche di salvezza. E il Vangelo a questo punto introduce un'altra distinzione molto interessante, che non è solo detto quella, ho una malattia, sono malato, ma la distinzione tra la salute e la salvezza. Cioè, Gesù lascia che il suo amico viva fino in fondo la malattia, perché quella è una condizione inevitabile dell'uomo. Ma in quella malattia, attraverso quella malattia che conduce Lazzaro alla morte, si rivela la gloria di Dio, cioè Gesù dopo lo fa risorgere. E allora qual è il messaggio? Che qui c'è un uomo figlio di Dio che dice che la malattia è per la gloria di Dio. Dice testualmente così, questa malattia è per la gloria di Dio, perché si rivede la gloria di Dio. E questo veramente è un fulmine a ciel sereno, perché aspetta, finora ci siamo sempre mossi nell'idea che la malattia era la conseguenza di un distacco da Dio, adesso tu arrivi e ribalti i piani dicendo che la malattia è per la gloria. Questa è la novità del Vangelo riguardo al tema della malattia. Che la malattia, facendoti prendere coscienza della tua fragilità, della tua povertà, facendoti facendo di spogliare mille certezze, ti dà la possibilità di lasciare lavorare dentro di te il Signore. Ti umilia la malattia, ti piega la malattia, ti fa del male, ma ti mette a contatto con la parte più vera di te, che è quella povera, dentro la quale Dio viene a visitare. Quest'idea è così forte che c'è la visita di Dio quando la persona si impoverisce, che l'esito finale di questo percorso della malattia è straordinario, perché nel momento del giudizio universale, che siamo a Matteo 25, è come se non dicesse più: io mi avvicino al malato, io opero la salvezza attraverso la malattia, ma io mi identifico nel malato. Perché cosa dice il giudizio finale? Dice: ogni volta che voi siete andati a visitare un ammalato, avete visitato me. Matteo 25, fa passare la tua misericordia e dice: avete venuto a me. Quindi io non so se riuscite a cogliere che razza di percorso offre la scrittura tutta intera, dalla partenza di Genesi all'esito finale di Matteo 25. L'esito finale è che è Cristo stesso che si identifica con la persona malata. Il malato è Cristo. Perché? Perché è come se Cristo dicesse: per salvare una persona io devo stare in quella sua stessa condizione. Io devo unirmi a lui fino al punto di identificarmi. Io Cristo, io Signore, mi identifico con quella persona e così la salvo. Io penso, guardate, che questo percorso e questa considerazione sia qualcosa di fortissimo e di straordinario. Perché se Cristo è il Maestro, e così è chiamato in tutti i Vangeli, e Cristo si identifica con il malato, significa che il malato è il Maestro. Che una visita a un ammalato non può portarti da lui stando idealmente sopra di lui, pensando che tu gli dai qualcosa con la visita, ma stando idealmente sotto di lui, pensando che tu sei discepolo e fai quella visita perché sei un discepolo, cioè uno che impara da un maestro. Questa era una coscienza fortissima, ad esempio anche in alcuni ospedali cristianamente improntati nel Medioevo, nel Seicento. Chi conosce un po' l'arte conosce ad esempio la pala d'altare dipinta da Grünewald, che si trova adesso a Colmar, la pala d'altare di Isenheim, che era destinata a un ospedale di gente malata del fuoco di Sant'Antonio. E Cristo sulla croce è rappresentato come un malato che ha il fuoco di Sant'Antonio, cioè la sua pelle è rovinata come chi ha questo tipo di malattia, perché i malati nel letto, sdraiati nel letto, vedevano questa immensa pala con questo crocifisso e lo vedevano avere il loro stesso male. Era un modo di sottolineare l'identificazione tra Cristo e il malato. Allora, se la parola di Dio ci conduce a questo punto e ci dice: il malato è un maestro, il malato ti insegna qualcosa, noi dovremmo chiederci: ma cosa? la sua spogliazione, la sua povertà, la sua fragilità invita te a entrare in quella dimensione, che non vuol dire che ti devi ammalare anche se ti ammalerai, lo sappiamo, no? Non è che andiamo da un malato e diciamo caro, meno male io no, sono i tempi, cosa sono davanti agli occhi di Dio? Oggi è malato lui, tra 5 anni sono malato io. Però mentre sei lì e vedi quella povertà, capisci che quella è la tua stessa missione di persona, che tu sei in quella fragilità e che l'accettazione di quella tua fragilità permette a Dio di operare in te, e la non accettazione di questa fragilità a tutti i livelli rende la visita di Dio difficile da nostra. Non sto dicendo che non bisogna curarsi, si capisce, no? Qui è un discorso spirituale che sta a monte di tutto questo. Sta a monte. Allora, io penso, e ci credo veramente, e onestamente, il cambiamento che negli anni il Signore mi ha dato di fare nel mio ministero di malato, mi è uscito proprio in questo, che diminuiscono le parole, è chiaro da dire, ma aumenta la capacità di ascolto. Perché ascoltare vuol dire lasciarsi ferire. Ascoltare veramente vuol dire lasciarsi cambiare. Ascoltare l'amato non è, non è detto che siano le sue parole, ma ascoltare la sua situazione. Tanto più se quell'ammalato è colui che tu ami, io ho messo questo titolo apposta per quello, no? Perché dice colui che tu ami è malato. Cioè quando si ammala la persona che ami, tu la fragilità la senti 100 volte di più, perché per quella persona vorresti fare tutto, tutto. Insieme a lei e così curare quella persona. Ma in parte ho letto un mesetto fa, perché è appena uscito questo libro, l'ha scritto un medico che è anche insegnante di bioetica, lui si chiama Paolo Cattorini, insegna a Varese, all'Università di Varese. Il libro si intitola Cura. E a un certo punto questa frase, che è un po' la sintesi di tutto il libro, poi sviluppa questa idea, dice: cura è desiderare che la verità prenda forma. Cioè curare non è guarire, un sacco di volte non si guarisce. Che la verità prenda forma, cioè la verità di chi è quella persona, di chi sei tu che sta a fianco di quella persona. Quindi quando si dice a persone che saltano la messa la domenica di stare tranquille se stanno seguendo i loro malati, questo non è il parroco che vuol mettere in pace la coscienza di una persona che sta seguendo i malati, questa è la parola di Dio che lo dice. che tu compri un altro culto. Cioè, dov'è che si è identificato Gesù nel Vangelo? Il paladino e il malato. Cioè, coloro che sono in situazioni di disagio e di difficoltà. Si è identificato con la natura, ad esempio. Per questo che uno che si fa la bella passeggiata in montagna, guarda il sole, dice no, non è la stessa cosa che la messa. Ma non perché ce ne dimentichiamo, no? Mentre uno che sta sempre con un malato, io mi sento di dire guarda che questa è la tua messa. Ma non è la tua messa che ti fai la passeggiata in montagna, guardi il sole e dici ho sentito più vicino, ma tu sì. Se stiamo a qualcosa con riferimento, diciamo la parola del nostro riferimento, la parola come cosa che dice sì. Altre no, non è che si identifica con i elementi naturali che ti fanno emozionare. Questo tipo di considerazioni io mi sono trovato spesse volte a farle anche nei confronti dei malati di me. Seminario, quando facevo il liceo, mi avevano mandato come servizio in un luogo che ospitava diversi malati di mente. E da lì, cominciando una certa curiosità da parte mia nei confronti di queste situazioni, che ancora adesso, onestamente, mi attirano profondamente. Forse perché coltivo il sogno di controllarla la mente, quindi di mandare il pensiero dove vuoi e non di correre dietro il pensiero che ti viene, no? È una forma così in cui sembra che la mente scappi via da tutte le parti e ovviamente mi interroga, mi fa incuriosire. Ora, io ho l'impressione, quando sono con persone così, è come se loro improvvisamente cogliessero profondamente un aspetto di verità, ma non riuscissero a portarlo. E che noi non riusciamo a cogliere quell'aspetto di verità che noi cogliamo. Noi è come se quando siamo di fronte a una verità che potrebbe disturbare profondamente la rinuniamo. Loro non l'hanno rimossa. E anche questo quindi mi fa fare una riflessione su me stesso, non so se si capita anche a voi, no? Circa questo elemento di fragilità, di portare, di custodire tutta la verità, una verità su noi stessi. Che forse non ci viene svelato così lucidamente perché non la sapremo portare. Cioè, quelli che noi chiamiamo i matti, certe volte, mentre sono stato con loro, mi rendevo conto che questi avessero, per alcuni squarci, in alcuni momenti, una visione del mondo così nitida, così profonda, che le persone sedicenti, sane, non hanno. Quindi anche lì c'è una specie di discepolato che si può mettere in atto. Io chiudo, capisco che queste riflessioni, e le volte che le ho fatte con persone che hanno sempre accudito malati, sono state con i malati, hanno il sapore di qualcosa di astratto. Io mi ribello profondamente a questa cosa, totalmente, perché se chi sta a lungo di fianco a un malato non gli dà un senso a quello che fa, che cosa gli rimane? Cosa gli rimane? Dolore? Alla fine perdita? Senso di umiliazione perché persone profondamente in forma, brillanti, diventano improvvisamente deboli e fragili. Quindi mi ribello perché dico, mi ribello in senso buono, cioè mi sputo, mi espone queste idee, queste parole non servono a niente. Mi ribello perché dico, se tu gli dai un senso, se tu hai dentro una luce interiore, quello che fai avrà un altro stile. Se tu vai a trovare un malato con un minimo di questa coscienza che la parola di Dio ti fa percorrere, avrai un altro stile. Se tu stai quotidianamente di fianco a un malato, la giornata riesce a iniziarla con una preghiera che attinga a questa forza della parola, avrai un altro stile.
Il Signore ci farà passare anche a noi il momento della nostra morte.